Le 9.43, adesso ci spostiamo a parlare di una vicenda che ha fatto discutere, poi come spesso accade nel nostro paese è andata nel dimenticatoio, ovvero della prova ultra selettiva in Toscana, con la questione che ha a che fare con la cronica precarietà dei docenti che si sono ritrovati a vivere una situazione veramente paradossale, facendo un test che, come dire, in 20 minuti ha deciso di portare le bocciature a livelli mai visti prima. C'è qualcosa che non torna, a partire dal fatto che i nostri ospiti quest'oggi hanno chiesto di parlare in anonimato, e quando questo accade non è mai una buona notizia, e se l'hanno chiesto deve esserci sicuramente una motivazione molto valida, perché userò nomi fittizi inventati. Saluto e ringrazio Barbara che è venuta a trovarci nei nostri studi.
Buongiorno.
Lei chi è?
Allora, io sono una docente precaria che quest'estate ha partecipato al concorso, alla prova orale per il concorso ordinario della classe di concorso a 012, ovvero italiano e storia, alle scuole superiori.
E che cosa è accaduto? Si ricordo se ne parlò in quei giorni, che fu una cosa abbastanza sconcertante, perché tutto lei è precaria da quando?
Io sono precaria da 3 anni.
Ah, da 3 anni, quindi ci sono veterani di data più lunga, diciamo.
Sì, ho colleghi espertissimi che sono precari da molti anni, da 15-20 anni.
Che cosa è accaduto durante quella prova?
Durante la prova essenzialmente ci siamo ritrovati a sostenere, appunto, noi passati ad una prova scritta già ultra selettiva. Siamo passati il 13,7%, tra l'altro la Toscana è stata in questo un'eccellenza, nel senso che abbiamo portato il numero maggiore, esattamente, di candidati che hanno superato la prova scritta, e ci siamo ritrovati a sostenere la prova orale con una commissione che era fondamentalmente indisposta nei nostri confronti. Diciamo che sicuramente non rispondeva il clima che abbiamo trovato, non rispondeva sicuramente alle nostre aspettative.
Che clima avete trovato?
Molto teso, veramente molto teso. Anzitutto ci presentavamo in un'aula dove, nella quale il setting stesso dell'aula non favoriva la nostra esposizione, l'esposizione del nostro lavoro. Eravamo costretti a dare le spalle alla presentazione che portavamo, o viceversa alla commissione, una commissione, appunto, molti hanno lamentato, spesso distratta, che entrava e usciva dall'aula con un commissario che, appunto, inoltre, e questa è stata poi una dichiarazione pubblica che noi abbiamo trovato e si trova ancora sui giornali, con una commissione, appunto, che commentava i curricula dei concorsisti
a alta voce mentre facevate il concorso?
Sì. Ma non solo qualcosa, il curricula, ma spesso anche l'età, la provenienza, il luogo di provenienza, insomma.
Questa è una cosa gravissima.
È una cosa gravissima, sì. Sì, anche perché chiaramente tutto ciò, la nostra età, il nostro curriculum, non doveva far parte dei cosiddetti criteri di valutazione. C'era, appunto, un documento ufficiale, una griglia di valutazione emanata dal Ministero dell'Istruzione che doveva essere seguita, che di fatto nei primi giorni in modo particolare non è stata seguita, e di questo sono testimoni moltissimi dei candidati. Non siamo soltanto noi bocciati a lamentare quanto è successo, ma abbiamo, e vorrei anche ringraziare i molti colleghi che ci supportano, che sono passati e che ci hanno portato le loro testimonianze. E soprattutto ci teniamo a dire che nei primi giorni abbiamo visto un certo tipo di comportamento in seguito ai numerosi richiami che sono stati fatti ai sindacati. È cambiato poi totalmente la situazione, tant'è che abbiamo percentuali di bocciati dei primi giorni pari al 60% di candidati di ciascun, tra il 60 e il 40% dei candidati giornalieri, per poi passare infine negli ultimi giorni a percentuali irrisori come il 10%.
Di bocciati,
lancio una piccola provocazione, il 10%, perché non poteva essere lo zero. Quel punto.
Lei sta dicendo una serie di cose che vanno capite e vanno spiegate, perché tutti si stanno chiedendo perché è successa questa cosa, come è avvenuto questo cambiamento da un giorno all'altro, Che logica c'è dietro questa situazione? Ricordiamo che ad oggi sono 210.000 gli insegnanti che vivono nel precariato, in alcune province la percentuale sfiora un terzo dell'organico totale. Naturalmente non possiamo non pensare al fatto che tutto questo si ripercuota sull'offerta didattica, sul rapporto con gli studenti, le studentesse, eccetera, eccetera. Saluto un suo collega che chiameremo Piero. Buongiorno Piero, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Ecco, allora, se ci porta anche la sua testimonianza, nel frattempo saluto e ringrazio anche l'avvocata Isetta Mauceri, buongiorno a lei.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Piero, ci racconta la sua esperienza e poi soprattutto cercheremo di capire, uno, le logiche che ci sono dietro queste vicende e due, se ci sono anche, come dire, delle cose da avvocati, appunto. Prego, Piero.
Grazie. No, la mia esperienza è molto simile a quella di tanti altri, cioè semplicemente noi abbiamo estratto la traccia il giorno prima per preparare questa attività didattica da esporre alla commissione, solo che poi, appunto, come diceva la collega, abbiamo incontrato un ambiente piuttosto ostile in cui venivamo spesso interrotti anche con faccende pretestuose, quindi insomma non esattamente, si è visto già dai primi giorni che non era esattamente l'ambiente più calmo, più, come dire, cioè positivo per svolgere un concorso. Ecco. Poi quello che noi diciamo essenzialmente è che se c'è stata questa differenza evidente nei tassi di bocciature fra i primi giorni e gli ultimi giorni, vuol dire che evidentemente la nostra azione, l'intervento dei sindacati, come abbiamo richiesto, qualcosa ha ottenuto attraverso l'ufficio scolastico regionale e sulla commissione. Però questo, cioè, mi fa piacere per i colleghi che poi, come dire, sono riusciti a fare l'esame con criteri leggermente diversi, però di fatto testimonia del fatto che non tutti abbiamo avuto le stesse opportunità. Quindi questo già mi sembra un fatto grave, appunto, in un concorso pubblico.
Ma è una cosa gravissima, cioè io faccio l'esame il primo giorno mi bocciano, faccio l'ultimo giorno mi promuovono, cioè ma quando mai? Ma scusatemi, esatto. Però ci aiutate a capire le cose, che logica ha tutto questo dal vostro punto di vista? Piero e poi Barbara, poi vengo da lei, avvocata.
Ma io francamente ho avuto difficoltà a cogliere la logica, perché cioè era chiaro a tutti, era una cosa nota che in questo momento il Ministero, l'ufficio scolastico avevano necessità di introdurre le persone in ruolo, e infatti questo si è visto anche nel periodo successivo, perché poi le immissioni in ruolo dei colleghi che sono stati promossi sono stati fatti in fretta e furia negli ultimi giorni di agosto, perché erano gli ultimi giorni utili. A maggior ragione quindi ci ha molto lasciati perplessi questo andamento, quindi su questo non ho altro da dire, insomma.
Arriva un messaggio su WhatsApp che dice: a proposito di concorsi, sono rimasta scandalizzata dal fatto che almeno nelle donne guardano quanti figli una ha, detto da un'amica insegnante, altra cosa fuori dal mondo. Non dovete essere stabilizzate, quindi vi bocciamo, finiamo sui giornali, quindi corriamo ai ripari?
Ma no, mi piacerebbe vedere un grande complotto dietro quanto è successo, ma non, purtroppo non riesco a vederlo. Se mi chiedete la logica, non c'è logica. Non si spiega perché così tanti candidati bocciati. Noi siamo, appunto, abbiamo poi un dato finale del quasi 25% dei candidati che si sono presentati alla prova orale bocciati, dove in Sicilia abbiamo lo 0%, comunque percentuali veramente irrisorie nel resto d'Italia, che sfiorano il 3, il 5%.
Ma noi è un problema toscano?
È un problema tutto toscano, è un problema sicuramente che riguarda, noi non siamo, ci teniamo a dire che non siamo stati ritenuti idonei da questa commissione, non siamo ritenuti idonei all'insegnamento da questa commissione. Di fatto poi andremo ad insegnare lo stesso, e se posso lancio un'ulteriore piccola provocazione. Quando noi entriamo in classe e facciamo un compito, non so, a una classe di, mettiamo, 26 studenti, sì. Se ci tornano indietro 15 insufficienze, la prima cosa che facciamo è
una domanda
a noi stessi, un processo di autocritica. Forse il nostro metro di valutazione è scorretto.
Avvocato Mauceri, questa storia è tutta regolare, non mi sembra.
No, allora io sono stata ad ascoltare con interesse i miei assistiti, che ovviamente sono quelli che meglio conoscono tutta la vicenda. Io sono stata contattata da loro in piena estate perché non riuscivano ad avere accesso alla documentazione. Questo dunque si tratta di un processo ovviamente amministrativo, perché gli atti di una commissione sono atti amministrativi, e per comprendere che cosa sia successo, per comprendere proprio la logica, quindi l'iter giuridico, logico-giuridico che ha seguito la commissione nell'adozione di questi giudizi così negativi, era necessario acquisire gli atti, cosa che abbiamo fatto subito. Loro hanno subito mandato richieste di accesso agli atti. Si sono rivolti a me verso quasi a Ferragosto perché non riuscivano ad avere la documentazione. Abbiamo fatto una diffida il 14 d'agosto, che è stata protocollata, quindi è arrivata, perché certe volte a me viene pure il dubbio di aver sbagliato a mandarla, no? Invece io ho il numero di protocollo in ricezione dell'ufficio scolastico regionale e ad oggi non è arrivata nessuna risposta. Ma c'è di più. Dopo i primi di settembre, verso il 6 settembre, sul sito dell'USR è comparso un avviso ai rivolto a tutti i candidati dei concorsi, e con questo avviso l'USR comunicava che l'accesso agli atti avrebbe dovuto essere fatto secondo un modello che loro predisponevano, e che poi era un modello che ricalca ovviamente quelli che sono i requisiti della legge, la trasparenza, quindi che ci deve essere l'interesse, bisogna dare la motivazione, cioè non è la semplice curiosità che può muovere un'amministrazione ad adoperarsi a rendere pubblici degli atti. Questo sembra quasi una risposta alla nostra diffida, cioè dovete rifare nuovamente la richiesta d'accesso. Ora, se è vero che l'amministrazione può anche dare delle regole, soprattutto quando ci sono tanti concorrenti, per disciplinare il percorso di trasparenza, è altresì vero che questi candidati hanno fatto domanda di trasparenza a luglio e quindi sono passati 2 mesi, e non è che l'ufficio scolastico può i primi di settembre rendersi conto che le domande erano troppe e dire rifate la domanda, perché qui c'è un problema anche, che l'istanza di accesso agli atti non interrompe i termini per procedere giudizialmente. Quindi l'ufficio scolastico, così facendo, impone 2 cose. O questi candidati si arrendono e non fanno ricorso, o fanno ricorso alla cieca. Perché 60 giorni decorrono da luglio, cioè dalla data di pubblicazione dei risultati, o meglio dalla data in cui loro hanno avuto piena conoscenza dei risultati negativi, e il mese di agosto, cioè dall'1 al 31 agosto, è l'unico mese che non si conta per la sospensione dei termini feriali. Però voi capite che a breve il ricorso scade e noi la documentazione non ce l'abbiamo.
Senta, uso una parola, abuso d'ufficio?
Senta, io non voglio, perché qui non... è difficile ipotizzare che cosa sia successo, se c'è cattiva volontà, se c'è ignoranza, se c'è... non lo so. Certo è che ultimamente con l'amministrazione scolastica la trasparenza è un qualcosa che non esiste. Peraltro io devo dire, faccio questo mestiere da 30 anni, all'ufficio scolastico mi conoscono benissimo, se avessero avuto un problema... difficoltà organizzativa, bastava che alzassero il telefono e dicessero: guardi avvocato, chiaro. Questi sono tanti, noi non sappiamo come fare, ci dia una mano. Ecco,
la saluto avvocato, perché abbiamo veramente 3 minuti prima di chiudere. Buona giornata a lei, grazie per aver partecipato.
Prego,
a questa trasmissione.
Prego, a voi tutti, arrivederci.
Dopodiché, a parte aver osservato, come dire, una cosa durante quella situazione di chi non era vaccinato, per cui non poteva entrare a scuola eccetera eccetera, abbiamo visto le cose più incredibili, cioè insegnanti di matematica a insegnare Dante, persone laureate in educazione fisica che è richiamate a insegnare la fisica invece dell'educazione. È successo qualcosa veramente di scandaloso, secondo me. Ma noi oggi ci troviamo di fronte a tante cattedre vuote che sono rimaste dopo questa brutta storia. Piero, una battuta su questo e poi chiudiamo con Barbara.
Sì, esatto, questo si è visto anche nella gestione delle supplenze adesso nei primi giorni di settembre. Purtroppo io penso che si finisca sempre a cercare responsabilità in delle cose che sono molto smaterializzate, no? L'algoritmo, il ministero. Eppure qui bisognerebbe anche dirsi che effettivamente qualcuno le responsabilità della mala gestione di queste cose le avrà. Io poi, insomma, vi lascerei con questa domanda.
Molto interessante, Piero, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Molto interessante, andare a ricercare le responsabilità, infatti, nell'immateriale, come diceva Piero, però questo problema rimane.
Sì, questo problema rimane per quanto riguarda la nostra classe di concorso. Il paradosso è che alla fine, dopo un concorso, sono rimaste ben 72 cattedre vuote per italiano e storia alle superiori in tutta la Toscana. Ci viene da chiederci quale sia il senso a questo punto di bandire un concorso. Mi dico indignata da docente, ma insomma sono indignata anche da contribuente, perché chiaramente ho pagato per un concorso che alla fine non ha risolto il problema della mancanza di organico.
Tornate a trovarci, perché questa vicenda non finisce qui, secondo me, se ho capito bene, anche da quello che diceva l'avvocata, giusto?
Sì, corretto. Andremo avanti.
Così aggiorneremo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Qui oggi l'unica persona che aveva il suo nome era l'avvocata Isetta Mauceri Bassanti. Le altre persone hanno scelto di avere nomi fittizi per paura di ritorsioni, evidentemente, vista la delicatezza della questione. Quindi grazie anche a Barbara.
Grazie a voi.
Buona giornata, grazie.